You win.
E fai? Battere tutti i tuoi avversari superando ogni record?
È possibile con Iren!
Internet Wi-Fi a partire da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce abbinata. Poi 20,99€. Scopri tutte le nostre offerte su irenlucegas.it. Offerta dedicata a nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o chiama l'800 96 96 96.
One Podcast.
Complimenti Fabrizio.
Grazie per avermi sopportato anche per oggi.
E passiamo la parola a Paola Tanziani, che sta esattamente dall'altra parte dello studio.
Con il suo ospite.
Il titolo della trasmissione è Tandem e va in onda su Rai 2. È un programma a cui partecipano gli studenti delle scuole superiori. Ci sono quiz, giochi, interviste. Nella puntata del 20 maggio 1983, Fabrizio Frizzi e l'ideatore della trasmissione, Marco Danè, cedono la parola a Paola Tanziani. La conduttrice indossa un vestito rosso e siede tra il pubblico insieme ai ragazzi e al suo ospite.
Eccoci qua con il giornalista e direttore del quotidiano Il Tempo, Gianni Letta, per il secondo me, che abbiamo anticipato al filmato, perché Gianni Letta è arrivato qui in anticipo, allora abbiamo pensato di non tenerlo troppo occupato, di
grazie,
passare subito al secondo me.
Gianni Letta non è ancora il consigliere più fidato di Silvio Berlusconi, ma il direttore del quotidiano Il Tempo. Letta ascolta i ragazzi della seconda B del liceo scientifico del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II. Risponde a domande di attualità.
Se queste imminenti elezioni politiche aumenterà il numero delle schede bianche. Pensa che sia un modo giusto per contestare il sistema politico?
Personalmente, la domanda è molto interessante, molto attuale, molto intelligente. Così come formulata rispondo subito: non penso che sia il modo giusto, perché vivere una democrazia significa partecipare e scheda bianca significa non partecipare.
I ragazzi applaudono, sono incuriositi, eccitati dalle telecamere, talvolta appaiono spaesati. Alla sinistra di Paola Tanziani c'è una ragazzina. Indossa jeans coi risvolti che lasciano scoperte le caviglie, come nella moda del tempo. Una camicia bianca, un gilet azzurro. Ha le gambe incrociate, ogni tanto sorride, ogni tanto piega il collo e con la mano destra discosta i lunghi capelli neri dal volto, portandoli indietro.
Salutiamo e ringraziamo Gianni Letta per il suo intervento, l'aspettiamo venerdì prossimo. Gianni, un applauso.
La ragazzina applaude. Nel corso della trasmissione non è intervenuta, non ha mai parlato. Eppure, tra poco più di un mese, di lei non si farà altro che parlare. Tra poco più di un mese, diventerà la persona scomparsa più famosa d'Italia.
La scomparsa. Il caso di Emanuela Orlandi. Un podcast di Antonio Iovane. Con la partecipazione di Massimo Lugli. Prima puntata. Chi ha visto Emanuela?
Massimo.
Ehi.
Ciao, come stai?
Bene. Pensa che ho scoperto.
Le volte in cui a Roma ho raggiunto come inviato le scene del crimine, Massimo Lugli era già lì. Conosceva dettagli preclusi a un turista della cronaca nera come me, che mi occupavo della materia in modo superficiale. Aveva già sentito, parlato, sfruttato la propria rete di contatti. Aveva cominciato a muoversi. Probabilmente aveva già una sua idea. Si capiva che aveva una sua idea, ma per conoscerla dovevi aspettare di leggerla il giorno dopo su Paese Sera oppure, dal 1985 in poi, sulla Repubblica.
Guarda, credo che questa storia sia uno dei più clamorosi eventi di depistaggio che abbia mai seguito in vita mia. Tutti quelli che sono intervenuti, secondo me, sono intervenuti per allontanarci dalla verità. E la verità è vicina, è a due passi, come spesso accade.
Siamo seduti al bar. Ci stiamo confrontando su come affrontare questa storia dalle mille piste. Massimo l'ha vissuta dall'inizio, ha conosciuto i protagonisti, indagato. È stato sui luoghi della vicenda. Gli spiego che non vorrei semplicemente ricostruire e tornare sui luoghi di questa storia, ma ho bisogno di vedere lui su quel palcoscenico. Voglio sentirlo ricostruire e valutare tutte le piste, ma anche raccontare cosa abbia significato essere un cronista di cronaca nera in quegli anni. Cos'era la criminalità a Roma nei primi anni Ottanta? La storia di Emanuela Orlandi è la sua storia di cronista, ma è anche la nostra storia. Da quel 1983 le indagini, le novità, le rivelazioni sulla scomparsa di questa ragazzina hanno scandito la vita di tutti. Anzi, è la sua assenza ad aver segnato i nostri calendari. La storia di un omicidio irrisolto è comunque irrimediabilmente chiusa. C'è una vittima che non può più tornare. Quella di Emanuela no. Resta aperta. Aperta e segnata da una domanda che ancora oggi, dopo 40 anni, ci fa visita dalla televisione, dalla radio, dalle pagine dei giornali, dal web. E se ora tornasse?
Vogliamo andare in studio a ripercorrere tutto?
Ah, andiamo.
Dove eravamo quando Ali Akça cominciò a raccontare che la scomparsa di Emanuela Orlandi era legata all'attentato al Papa? Dove eravamo quando nel 2005 una telefonata alla trasmissione Chi l'ha visto suggerì di cercare la ragazzina nella basilica di Santa Pollinare, dove era sepolto il boss della banda della Magliana, Enrico De Pedis? Dove eravamo quando Papa Giovanni Paolo II fece gli 8 appelli per la sua liberazione? E dove eravamo il 22 giugno del 1983, quando Emanuela Orlandi scomparve?
Lavoravo a Paese Sera nell'83, era una fase difficile del giornale perché stavamo con la chiusura. Nella realtà eravamo in agitazione permanente, eccetera, e comparvero questi manifesti con la ragazza con la fascetta. Noi eravamo vicini alla stazione, di conseguenza li vedemmo e qualcuno si incuriosì. Mi ricordo un capo servizio che disse: ma che è sta storia?
I manifesti sono quelli affissi insieme a cugini e amici dal fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, che ha 24 anni. La ragazza del manifesto ha una fascetta sulla fronte, i capelli lunghi le scivolano ai lati incorniciandole un sorriso radioso. Sotto c'è la descrizione fisica, gli abiti indossati al momento della scomparsa, jeans, camicia bianca e scarpe da ginnastica, e poi una chiosa. Non si hanno sue notizie dalle ore 19 di mercoledì 22 giugno 1983. 3.000 manifesti che tappezzano Roma.
Non c'era chi l'ha visto. E le persone facevano così. Quando scompariva qualcuno, quasi sempre, ma non solo adolescenti, anche anziani, magari confusi, e si mettevano sui manifesti e poi si andava alle redazioni dei giornali. Io ne ho ricevuti tantissimi nel corso dei miei primi anni di cronista, che venivano, che era scomparso il nonno, lo zio, la sorella, la madre, e facevano così. Tanto spesso succedeva che questi poi lo ritrovassero e manco si facessero dovere di fare una telefonata al cronista dicendo: guarda, abbiamo preso. Tante volte mi è capitato questo, quindi certo che 3.000 manifesti no. 3.000 manifesti no. Erano più, venivano messi nei quartieri normalmente, non in tutta Roma. Nei quartieri dove scompariva comparivano 50, 20, 30, 100 manifesti. 3.000 no.
In casa Orlandi, tre stanze più servizi, vivono i genitori Ercole e Maria, i 5 figli, la zia Anna e, da poco, un bastardino di nome Brick. Emanuela è la penultima e condivide la sua stanza con le sorelle Federica e Cristina. Abitano in Vaticano, in un appartamento che dà su via di Porta Angelica, perché il padre di Ercole, Pietro, era stagliere di Pio XI e a fine carriera commesso della prefettura della Casa Pontificia, ruolo che trasmetterà al figlio. Da commesso, Ercole si occupa di inviare le lettere del Papa, le convocazioni e gli appuntamenti per le udienze. Due piani più su vive la famiglia di Angelo Gugel, aiutante di camera del Papa, con la moglie e le due figlie. La scuola è finita da una settimana. I voti in pagella di Emanuela non sono un granché. Vanno dal 4 in latino all'8 in educazione fisica. Per il resto ha preso tutti i 6, tranne un 5 in francese. La ragazza studia flauto traverso e canto corale all'Accademia di Musica Tommaso Ludovico da Victoria in piazza Santa Pollinare. E quel pomeriggio a lezione. Chiede al fratello Pietro di darle un passaggio in moto, ma Pietro ha un appuntamento con la fidanzata, risponde di no. Quindi Emanuela esce, in mano alla custodia nera del suo flauto. Supera Porta Sant'Anna e raggiunge la stazione ferroviaria San Pietro, sale sul 64 e scende in corso Vittorio Emanuele II, poi a piedi raggiunge Piazza Sant'Apollinare, a pochi metri da Piazza Navona. La lezione comincia alle 16, Emanuela è un po' in ritardo. Sta studiando le opere didattiche di Luigi Hugues, un compositore italiano. Il corso finirebbe alle 19, ma lei esce dall'aula 10 minuti prima e chiama a casa dal telefono a gettoni della scuola. Dice alla sorella Federica che un uomo l'ha fermata proponendole di fare volantinaggio per la Avon, una linea di cosmetici. La pagherebbe 375.000 lire, che oggi corrispondono a poco meno di 580 euro, una cifra considerevole per due ore di lavoro. Dovrebbe distribuire i volantini durante una sfilata di moda delle sorelle Fontana al Salone Borromini in Corso Vittorio Emanuele. Parlane con mamma, la mette in guardia Federica, e torna a casa. La ragazza ha appuntamento con la sorella Maria Cristina, che ha trascorso il pomeriggio con le amiche. Devono vedersi dall'altra parte di Ponte Umberto, ma prima aspetta che finisca di far lezione la sua amica Raffaella Monzi per accompagnarla alla fermata dell'autobus 70 in Corso Rinascimento. Lungo il tragitto, di appena 350 metri, le racconta dello sconosciuto e l'amica le suggerisce di stare attenta. «Sì, starò attenta e ne parlerò coi miei», assicura Emanuela. Alle 19.30 Raffaella sale sull'autobus davanti a Palazzo Madama, sede del Senato. Si sporge per salutare l'amica e si accorge che è stata raggiunta da un'altra ragazza dai capelli rossi. Poi la perde di vista. Da quel momento, di Emanuela, non si sa più niente. Dall'altra parte di Ponte Umberto, a 600 metri da Palazzo Madama, Maria Cristina comincia a preoccuparsi. Sua sorella Emanuela non si vede. Agitata, raggiunge Piazza Sant'Apollinare, ma di Emanuela non c'è traccia. Arriva a casa alle 20.30. «Avevo appuntamento con Emanuela», spiega, «ma non è venuta». Preoccupati, Ercole e Pietro raggiungono la scuola di musica. Un insegnante di lingue orientali si affaccia dalla finestra e spiega che sono andati via tutti. I genitori di Emanuela raggiungono il commissariato di Piazza del Collegio Romano.
Ma se l'è andata a mangiare un gelato, avrà un fidanzato sta ragazza, no?
Ma che c'entra un fidanzato, scusi?
Insomma, per favore, vuole mettere a verbale la denuncia della scomparsa di mia figlia? Ha solo 15 anni.
Sarebbe bello.
Cosa sarebbe bello?
Sarebbe bello potessi. La ragazza è cittadina del Vaticano, non è italiana. E nemmeno voi lo siete.
Ma è scomparsa sul suolo italiano, non in Vaticano!
Senta, lei deve fare il suo dovere, ha capito?
Oh, state calmi, eh? Voi dovete sporgere denuncia al commissariato di competenza, non qui. Qui siamo a Roma, mica al Vaticano.
Bravo, bel modo di fare il suo dovere, complimenti, bravo.
Andiamo.
La polizia, come ricostruisce Roberto Faenza nel film La verità sta in cielo, suggerisce insomma di aspettare prima di denunciare la scomparsa. Magari Emanuela si è fermata a cena fuori e non ha avvertito. Ercole chiama Suor Dolores, la direttrice della scuola di musica, ma anche lei invita la calma, mentre il fratello Pietro, con alcuni amici, continua la ricerca in giro per Roma. Durante la notte, alle 3.30, la richiama, ma la suora non ha novità. Telefona anche alle amiche, nulla. La mattina del 23 giugno, Ettore e la sorella di Emanuela, Natalina, formalizzano la denuncia di scomparsa all'Ispettorato di Pubblica Sicurezza Vaticana. Nella denuncia, tra le altre cose, Natalina fa scrivere che Emanuela non ha mai manifestato propositi di allontanarsi da casa. Quindi è da avvalorare che sia stata allettata dalle proposte dell'uomo del quale non sono in grado di dare alcuna indicazione. La famiglia Orlandi setaccia tutta Roma, arrivando fino a Ostia, dove Emanuela andava spesso con la madre. Lo zio, Mario Meneguzzi, fa il giro delle redazioni dei giornali chiedendo che venga pubblicata la notizia della scomparsa.
Sì, venne questo zio, Mario Meneguzzi, che rappresentava un po' la famiglia, raccontò di questa ragazzina scomparsa. noi poi facemmo pezzo, all'inizio non la prendemmo molto sul serio, cioè allora era molto frequente che i genitori di adolescenti che non si trovavano più venissero dai giornali. Io tra l'altro ero stato personalmente poco tempo prima, ero stato bruciato perché era venuto un papà con la figlia, anche lei quindicenne, che era scappata piangendo, dicendo che non si sarebbe mai allontanata, che non era usa a fare questa del genere. Quindi io scrissi un pezzo di questo genere. Due giorni dopo ritrovarono sta ragazza in una comune e si scoprì dai carabinieri che era tipo la 15ª volta che se ne andava, stava più fuori che dentro, quindi andavamo molto cauti inizialmente. Il fatto che fosse cittadina vaticana dava un valore aggiunto alla cosa.
Il giorno dopo Il Tempo, Il Messaggero e Paese Sera pubblicano un avviso dal titolo «Chi ha visto Emanuela?». Si descrive la ragazza in modo leggermente diverso dai manifesti. 1,65 m, snella, occhi marroni. Indossa pantaloni jeans con bretelle, camicetta bianca e ha una borsa di cuoio e un astuccio nero rettangolare dove tiene un flauto. La descrizione è corredata dalla foto e dal numero di telefono da chiamare in caso si sappia qualcosa. Il caso viene affidato alla magistrata Margherita Gerunda, ma già il 23 luglio Domenico Sica prenderà il suo posto. Le segnalazioni arrivano, alcune campate in aria. Altre invece forniscono elementi e quindi sembrano fondate. Un pescatore, Carlo Lazzari, racconta che il giorno dopo la scomparsa di Emanuela, intorno alle 14.30, ha visto due giovani vicino a Ponte Marconi che si guardavano attorno con circospezione mentre da una scarpata spingevano nel Tevere una Fiat 127. Da un finestrino sporgeva un braccio. Il Tevere verrà scandagliato per giorni, senza risultati. Il 25 giugno, alle 18, chiama a casa Orlandi una persona che dice di chiamarsi Pierluigi. Parla con lo zio di Emanuela, Mario Meneguzzi, a cui è stato chiesto di rispondere al telefono. Il resto della famiglia è troppo sconvolto e non riuscirebbe a sostenere una conversazione con un eventuale rapitore. Ecco come Meneguzzi ricostruirà la vicenda di quelle chiamate ai microfoni della RAI.
Si definiva anche un ragazzo di 16 anni, che a mio parere non aveva 16 anni perché si sentiva che era una voce piuttosto adulta, parlava molto bene, molto correttamente l'italiano, incominciando a dare dei particolari, ma lui riferiva che questi particolari gli aveva dato la sua fidanzatina, avendo incontrato Emanuela a Piazza Navona.
«La mia fidanzata mi ha detto che Emanuela vendeva collanine fatte a mano», riferisce Pierluigi. «Portava capelli tagliati di recente a caschetto e diceva di chiamarsi Barbarella. Mi ha detto che era insieme a un'amica più grande e aveva con sé un flauto riposto in una custodia nera. Le ha chiesto di suonare il flauto, ma lei si è rifiutata, perché avrebbe dovuto mettere gli occhiali da vista con la montatura bianca che la imbruttivano. Avrebbe preferito i Ray-Ban della mia fidanzata». Alle 21 Pierluigi richiama. Dice: «Mi sono ricordato che Barbara aveva detto di avere l'astigmatismo a un occhio, per questo doveva portare gli occhiali».
Insomma, una serie di particolari che erano effettivamente corrispondenti a Emanuela.
È tutto vero. È vero che Emanuela è astigmatica, che indossa quegli occhiali, è vera la storia del flauto. La sera successiva Pierluigi richiama un'altra volta. Dice di essere in un ristorante al mare coi suoi. Barbarella, spiega, vendeva anche cosmetici della Avon forniti da un uomo che poi la pagava una percentuale sul venduto. E poi ha aggiunto che avrebbe dovuto suonare il flauto al matrimonio della sorella e che la sorella maggiore ha portato per un periodo gli occhiali. Ed è vero, è tutto vero. Natalina doveva sposarsi a settembre ed Emanuela avrebbe suonato al matrimonio. Meneguzzi dice a Pierluigi di volerlo incontrare qui in Vaticano. Pierluigi oppone un rifiuto, ma dice anche qualcos'altro. Chiede: «Sto mica parlando con un prete?». E questo suggerisce che non sappia della cittadinanza vaticana di Emanuela. C'è una pista di cui si parla quasi subito. Quando da ragazzino passavo per Via del Corso a Roma, guardavo la vetrina di un negozio di abbigliamento, Babilonia, con un misto di terrore e divertimento. Circolava una leggenda metropolitana. Quel negozio era la centrale della tratta delle bianche.
Girava questa voce che c'era uno sgabuzzino, una specie di botola dentro lo sgabuzzino, per cui le ragazze andavano a provarsi i jeans, azionavano questa botola, queste cadevano dentro e scomparivano per sempre. Ma era una boata, tant'è che era molto spiritoso, perché erano nordafricani, mesero un cartello qui disponibili spogliatoi con botola incorporata. Lo misero fuori, perché tutta Roma lo sapeva sta cosa.
Dopo la scomparsa di Emanuela, a casa Orlandi si presenta Giulio Gangi, intimo di Monica Meneguzzi, figlia di Mario. È un agente del SISDE, i servizi segreti interni, e indica come pista proprio la tratta delle bianche, su cui sta indagando insieme al collega Marino Vulpiani. Il sospetto è che Emanuela sia stata rapita e trasferita in un altro stato per essere sfruttata, per esempio, come prostituta.
La tratta delle bianche, secondo me, non era la ragazza che cammina per strada e viene sequestrata, perché avrebbe fatto troppo scalpore. Secondo me esisteva una forma di tratta che però riguardava molto ragazze emarginate, dropout, tossicomani. Allora c'erano moltissime ragazze allo SBAN, molti ragazzi e molte ragazze che secondo me venivano spesso ingaggiate per andare in questi harem oppure a fare le prostitute nei paesi arabi. Sostanzialmente era quella la destinazione di cui si parlava, e alle volte poi venivano trattenute con la forza, ma rapite in mezzo alla strada e portate via, io non ci credo, perché sennò ne avremmo avute tantissime di queste vicende. Non ci ho mai creduto, perché non ho mai avuto un riscontro che fosse uno. C'erano molti sequestri per violenza sessuale, ma finivano magari dopo due giorni.
La pista della tratta delle bianche si sgonfia rapidamente, ma Gangi consiglia di comprare un registratore per le telefonate. Gli Orlandi ne comprano uno della marca Geloso. Le telefonate successive a casa Orlandi saranno registrate, a partire da quella che arriva due giorni dopo la chiamata di Pierluigi. Il nuovo interlocutore dice di chiamarsi Mario, 35 anni, proprietario di un bar dalle parti di Ponte Vittorio, vicino al Vaticano. Spiega che ha chiamato per scagionare un suo amico che lavora alla Avon, un ragazzo di buona famiglia che vive al Gianicolo e che sta ospitando, insieme alla fidanzata, due ragazze, un'inglesina e una di Venezia, che dice di chiamarsi Barbarella.
Barbarella si chiama. Mi fa, ma perché te ne vai a questo punto? Non sta bene a casa tua. Mi fa, no, ma perché ho una vita piatta, una vita troppo comune, però loro lo sanno, gli ho detto che ne andavo.
Barbarella dice che se n'è andata perché aveva una vita piatta, troppo comune. Ma i genitori lo sanno. Tornerà a casa alla fine dell'estate per il matrimonio di un parente.
Però dice, può tornare perché si deve sposare un fratello, un parente, una cosa del genere. Non è sicura, ma voleva tornare. Cioè, alla fine dell'estate si va a sposare qualcuno del famiglia, una cosa del genere. Però dice, i genitori lo sanno, anche perché non penso che in questo caso in casa, diciamo, sono francamente una scappa di casa, insomma, sono dolori, no? Dico bene?
Il mio amico, dice Mario, non si mette in casa una che scappa. So dolori, no? Dico bene? Meneguzzi a quel punto chiede a Mario: di che colore ha i capelli? E quant'è alta, Barbarella?
Secondo lei, diciamo, che caratteristiche ha? More, brune, bionda?
No, brunetta. No, c'è castano scuro, bruno, non è mo guardata proprio regolare.
Ah, ecco. Non ho capito.
No, scuretta, capelli corti, scuri, cioè, alta, alta, più tenere, si va preso un bassetto, vabbè.
Vabbè, ma che altezza potrà avere? 1,50 m, 60 m?
Bella artista.
Quando Meneguzzi chiede se la ragazza è alta 1,50 m, 1,60 m, una seconda voce in sottofondo dice: no, de più. E Mario traduce: è bell'altina. Ma il particolare non collima. Emanuela è alta 1,60 m. Ma la storia del collega che lavora all'Avon sembra convincente. Dell'azienda di cosmetici all'epoca i giornali non avevano ancora parlato, e quindi Mario poteva conoscere questo particolare solo se avesse avuto contatti con la ragazza o con qualcuno che l'aveva incontrata.
Mi sono fatto l'idea di un depistaggio però organizzato da qualcuno che sapeva. Quelle telefonate e quelle dell'americano, secondo me, sono le uniche vere. Tant'è che, se ricordiamo, queste telefonate non sono richieste di riscatto inizialmente. Anzi, sono tentativi di allontanare l'attenzione dei genitori. Cosa dicono Pierluigi e Mario sostanzialmente? Che lei se n'è andata, che tornerà a casa per il matrimonio della sorella, addirittura. Altra cosa inconcepibile, perché una ragazza come Emanuela era proprio casa e chiesa vera, eh?
Incontreremo l'americano più avanti, ma prima fermiamoci un attimo. come facevano Pierluigi e Mario a conoscere quei dettagli su Emanuela? Chi è stato a informarli? E perché, se non hanno nulla da temere, non si rendono riconoscibili, non rivelano la loro identità? E poi, chi è l'uomo della Avon che adesca Emanuela? L'azienda di cosmetici smentisce subito che possa trattarsi di un loro dipendente.
Disse che usava solo personale femminile e quindi non era possibile che un uomo facesse questa proposta a una ragazza. Emanuela ci credeva. Sembra che anche altre ragazze siano state avvicinate, siano state convinte. Allora, se era così, non era mirata a Emanuela. Era mirata a una qualunque ragazzina di 15 anni o insomma di quella fascia d'età, qualunque adolescente. Di conseguenza era una trappola che riguardava le ragazze, non una cittadina vaticana a nome Emanuela Orlandi. Magari neanche la conosceva questa.
Ma se l'uomo dell'Avon non è un dipendente della casa di cosmetici, di chi si tratta? Il giorno successivo alla scomparsa, gli Orlandi rintracciano un poliziotto, Bruno Bosco, e un vigile urbano, Alfredo Sambuco, che quella sera era in servizio davanti al Senato in corso Rinascimento e che in seguito verrà intervistato dalla RAI.
Quella ragazza che passava qua, chiese questa informazione della sala Borromini, fosse stata Emanuela Orlandi.
Cioè, quel pomeriggio?
Quel pomeriggio,
Del 22 giugno,
sì.
E questa ragazza che le ha chiesto l'informazione era in compagnia?
Era in compagnia di un signore.
Quest'uomo me lo può descrivere?
Comunque, quest'uomo, diciamo, un uomo di circa 35 anni, alto 1,75 o qualcosa di più, abbastanza snello, lucido, con un viso un po', diciamo, lungo, ma con la stempiatura. Fui contattato dai carabinieri di Via Anzucci e mi chiesero se potevo fare l'identikit di questa persona. E mi disse, però, assomiglia molto. Ma io dico, allora voglio vedere una fotografia, appunto, se ti piace. No, sì. Ma questa persona che pensiamo che sia noi, cioè non sta in Italia, dice, perché non c'è, non si trova.
Bosco e Sambuco sostengono di aver visto la ragazza mentre parlava con un uomo alto 1,75, elegante, stempiato, vicino a una BMW verde vecchio tipo. È lui il finto venditore dell'Avon? Perché Emanuela è scomparsa? Il 23 giugno, giorno successivo alla scomparsa di Emanuela, Giovanni Paolo II torna dalla Polonia, la sua terra d'origine e tappa fondamentale da cui lanciare la sua guerra al comunismo. Al potere c'è il generale Wojciech Jaruzelski del Partito Operaio Unificato Polacco, ma da tempo Wojtyła sostiene Solidarność, il sindacato di Lech Walesa, cattolico e anticomunista. E lo sostiene anche economicamente, a rischio di dissanguare la Banca Vaticana, lo IOR, guidata dal vescovo Paul Marcinkus. Prima di imbarcarsi all'aeroporto di Cracovia per tornare a Roma, il segretario di Stato Vaticano, Agostino Casaroli, si avvicina al Papa e gli dice che una cittadina vaticana è scomparsa. A Roma viene convocata la segreteria di Stato. Wojtyła appare turbato e a cena non tocca cibo. 10 giorni dopo, in piazza San Pietro, dopo l'Angelus, parlerà alla folla della scomparsa di Emanuela. Il caso Orlandi comincia qui.
La scomparsa. Il caso di Emanuela Orlandi è un podcast scritto e narrato da Antonio Iovane con la partecipazione di Massimo Lugli. La supervisione editoriale è di Anna Silvia Zippel. Per Accenture Mediatek, in produzione Paolo Prosperini. Editing e suono di Massimiliano Troiani. Una produzione One Podcast.
E ora il meteo. Si prevedono forti perturbazioni sentimentali alla festa di Marta, ampi rovesci di bibite al picnic di Luca e una fitta nebbia alla grigliata di Anna.
Da IKEA è tempo di dare spazio a chi sei. Calici, tavolini, accessori da barbecue. Scopri come goderti la bella stagione con poco.
Il mio supporter numero uno è Samsung Galaxy Watch 6. Traccia ogni mia attività fisica e mi aiuta a superare ogni obiettivo. E con l'intelligenza artificiale di Galaxy S24, spingi la tua creatività dove gli altri non arrivano. Scopri di più su www.samsung.it.